completata, per cui sicuramente non pensiamo che già si possano fare previsioni di ripristino di una struttura. Quindi adesso queste sono le idee che abbiamo in testa e poi ci risponderete voi a cosa sono dovuti, a cosa è dovuto questo mutuo di 81.000 euro. E poi ecco, adesso non riesco a ritrovarlo nella mole delle cose che ho spulciato in questi giorni, però avevo trovato un prospetto, credo nella relazione di un organo di revisione, ma siccome ce ne sono più di uno, adesso non so dire se è quello del rendiconto di gestione o invece l'altro, però dove faceva riferimento alla spesa del personale. Esattamente, provo a riassumerlo a questo fatto qui. Cioè, noi rispetto al triennio abbiamo in questo momento, rispetto, scusate, all'anno precedente, abbiamo diminuito di una unità il numero del personale. Quindi, se non ricordo male, siamo a 36 da 37. Però la spesa del personale risulta invece aumentata. Quindi, questo è, ecco, sì, nel rendiconto. Ecco, comunque volevo appunto delucidazioni anche su questa cosa qui, perché comunque non riesco a capire come la spesa del personale, pur essendo un'unità minore, possa essere alla fine maggiore rispetto all'anno precedente. Ma vedo che la Patrizia annuisce, quindi ha già la risposta.
No, uguale, uguale. Allora, Biordi, per quanto riguarda la TOSAP, sinceramente anche noi ci siamo interrogati sulle possibili cause di questo calo abbastanza significativo. Una delle spiegazioni che ci siamo dati è quella del fatto che negli anni passati ci sono state molte occupazioni di suolo pubblico occasionali. Quindi che non si sono poi ripresentati in questi ultimi anni, e quindi prudenzialmente noi stimiamo una previsione 2016 al ribasso, perché si tratta comunque sempre di una previsione questa, quindi non è un dato definitivo e accertato. Sicuramente queste occupazioni di suolo pubblico ci sono occasionali, ci sono state negli anni passati, anche per effetto dei danni della nevicata del 2012, che poi ha portato a tutta una serie di interventi di manutenzione, ristrutturazione sugli immobili, che poi hanno portato anche a occupazioni di suolo pubblico. Quindi la spiegazione che ci siamo dati è questa, non è legata ad accertamenti o a ritardi di accertamenti, cioè stiamo proprio riscontrando un calo importante nelle occupazioni di suolo pubblico, temporanee oppure permanenti da parte degli utenti.
Vannoni, ma quando si parla di occupazione di suolo pubblico temporaneo, si può includere anche il mercato del lunedì?
Quello non credo che sia temporaneo il mercato,
Beh, quello che
giusto?
arriva al momento, all'ultimo minuto. Occasionale, sì.
No.
Quindi no, la risposta. Ok. Sinceramente penso di no, ecco, comunque perché lo spuntista poi comunque l'entrata è minima, capito? Non è proprio perché non è permanente, viene conteggiata in quel, adesso preciso le cifre non le ricordo però. Ma allora quanto costa mettere un travetto, non so come si chiama, per sistemare i danni della neve, cioè mi viene da pensare 30.000 euro, o ne abbiamo di queste occupazioni temporanee, ce ne sono state tante e si sono prolungate tanto, però 30.000 euro è una cifra enorme soltanto per situazioni tipo quelle appunto di correre riparo, mettere riparo ai danni della neve. Il dato storico qual è?
Il dato storico si attesta intorno ai 70.000 euro, mi sembra, vero? Dai 50 ai 70. Quindi in base, e questo comunque è il dato storico degli anni 2000, dunque nell'anno 2015 mi sembra che sia sui 50.000 euro. Quindi il dato storico più elevato è più datato, credo 2014-2013. Questo quello che dici tu è vero, però ecco. Ci possono essere anche occupazioni di suolo pubblico derivanti da cantieri edili, quindi lavorazioni di questo tipo che comunque occupano molto suolo per un periodo prolungato di tempo. Quindi quindi anche queste possono aver determinato negli anni passati un incremento del gettito. Poi, per quanto riguarda il mutuo dell'RSA, credo che questo sia, no, un accordo preciso con la regione, se non sbaglio, che praticamente nel progetto complessivo prevede, al di là del finanziamento ad opera della regione, prevede poi un intervento ad opera dei singoli comuni, tra cui anche il comune di Nuova Feltria, e nel nostro caso l'intervento si attesta intorno agli 81.000 euro.
Allora, faccio questa ulteriore osservazione, anche partendo dalle osservazioni e dai suggerimenti che propone l'organo di revisione, che tra l'altro ci chiediamo come mai questa sera non sia presente, perché è stato convocato. Lui ovviamente fa riferimento, tra le altre cose, anche alla non attivare nuove forme di indebitamento tra tutte le sollecitazioni che propone, poi ne propone anche altre come l'attento monitoraggio sulle ricadute del bilancio delle nuove forme di fiscalità, quindi tutte le imposte, eccetera. E monitoraggio delle spese di personale. Poi c'era una nota molto interessante, che anche questo non ricordo se l'ho vista lì o nell'altra relazione sempre dell'organo di revisione, che però fa riferimento alle attribuzioni comunque di premi dati ai responsabili dei servizi, laddove appunto non viene precisato a inizio mandato quelli che sono diciamo così gli obiettivi da raggiungere, ecco, esatto. Quindi queste sono tutte osservazioni che sono assolutamente da cogliere, e mi chiedevo come, soprattutto quella che prevede di non attivare nuove forme di indebitamento, si sposi con i famosi 81.000 euro che abbiamo detto che metteremo appunto a bilancio.
Biordi. Dunque, allora ricordo che noi attualmente possiamo contrarre dei finanziamenti, cioè possiamo contrarre mutui, cioè la nostra percentuale degli interessi passivi sulle spese correnti è scesa al 6,17%, quindi è ben al di sotto dell'8%, quindi il Comune di Nuova Feltria può contrarre mutui. Ora, sull'opportunità o meno di contrarre un mutuo per una finalità di questo tipo, credo che sia una scelta politica e credo che sia importante portare a compimento i lavori della RSA. Ovviamente questo nuovo mutuo determinerà un incremento delle rate in pagamento e quindi sarà necessario ovviamente trovare quelle che sono le risorse per far fronte ai pagamenti. Però ecco, il mutuo può essere contratto e può essere ottenuto dal Comune di Nuova Feltria.
Scusate, ma da un dibattito interno ci è sopraggiunta quest'ulteriore osservazione. La compartecipazione del Comune di Nuova Feltria per il completamento dell'RSA non era mica di 81.000 euro inizialmente?
Baldinini, 81.000 euro sono la quota parte dei famosi 200.000 euro che erano stati chiesti dalla Regione, quindi i 7 comuni hanno risposto positivamente alla richiesta e quindi fatto un accordo con la Regione e deliberato ciascuno per la propria parte con il criterio della popolazione, che vuol dire che di quei 200.000 euro al Comune di Nuova Feltria toccano gli 81.000 che ha appena indicato l'assessore.
Bene, altri? Non ci sono interventi, quindi non so se vogliamo fare le dichiarazioni di voto, perché mi è sembrato di capire che avete un intervento generale, vero? Alla fine va bene, vai.
Allora, noi in merito a questo punto ci dichiariamo comunque contrari.
Contrari. La maggioranza non fa una dichiarazione di voto altrettanto breve.
Il gruppo di maggioranza è favorevole.
Bene, poniamo l'argomento in votazione. Astenuti 0, contrari 3, favorevoli 7. Il Consiglio approva immediata eseguibilità. Astenuti 0, contrari 3, favorevoli 7. Il Consiglio approva. Punto 12 all'ordine del giorno, approvazione e rendiconto della gestione anno 2015. Anche qui la parola all'assessore Biordi.
Biordi. Dunque, per quanto riguarda il rendiconto dell'esercizio 2015, anche in questo caso trova applicazione integralmente quella che è la nuova contabilità armonizzata, che ha determinato un cambiamento radicale di quelli che sono gli schemi di bilancio. In effetti, sia nelle entrate sia nelle uscite, trova applicazione quello che è il fondo pluriennale vincolato, sia di parte corrente sia di parte capitale. Come ho detto prima, rappresenta quelle che sono le entrate accertate negli anni precedenti, che divengono esigibili poi nell'esercizio 2015 in questo caso. Ovviamente in uscita troveremo quelle che sono le spese accertate nell'esercizio 2015, ma che diventeranno esigibili nell'esercizio 2016 e quindi rinviate a fondo pluriennale vincolato. E la gestione di competenza si chiude con un avanzo di circa 112.000 euro. Questo avanzo è calcolato tenendo in considerazione il fondo pluriennale vincolato, quindi tenendo in considerazione il fondo pluriennale vincolato in entrata per euro 395.000 e il fondo pluriennale vincolato in uscita per 243.000 euro. Per quanto riguarda invece il risultato di amministrazione, abbiamo un risultato di amministrazione di 336.000 euro. Questo risultato è stato ottenuto partendo dai 579.000 euro che derivano dalla determinazione del risultato di amministrazione secondo le vecchie regole, a cui dobbiamo aggiungere quelli che sono gli effetti del fondo pluriennale vincolato. Quindi dobbiamo sottrarre il fondo pluriennale vincolato in uscita pari per le spese correnti pari a 85.000 euro e per le spese in conto capitale pari a 158.000 euro. Il risultato di 336.000 euro poi deve essere decurtato di quelli che sono gli accantonamenti, di quelle che sono le somme vincolate in base a leggi o contratti e di quelle che sono le somme derivanti, quelle che sono le somme destinate ad investimenti, quindi le somme a spese in conto capitale. Gli accantonamenti sono pari a 183.000 euro e contengono il fondo crediti di dubbia esigibilità di 152.000 euro, il fondo rinnovi contrattuali di 5.000, il fondo rischi contenzioso di 20.000 euro, il fondo legge 336 per 6.159 euro. Mentre le somme che risultano vincolate in base a leggi e regolamenti sono pari a 213.000 euro. Questo determina un risultato negativo di 60.000 euro, a cui vanno sottratte quelle che sono le spese destinate ad investimenti, per un risultato finale di circa 93.000 euro. Come deve essere letto questo valore? Allora, considerate che noi partivamo da un disavanzo di 105.000 euro. Il 2014 si chiudeva con un disavanzo di 105.000 euro dopo il riaccertamento straordinario dei residui. Questi 105.000 euro li abbiamo spalmati per trentesimi, quindi con un ammortamento annuale di circa 3.000 euro. Il fatto che oggi siamo a 93.000 euro è un dato positivo, nel senso che abbiamo un disavanzo inferiore a quello atteso. Quello atteso sarebbe dato dalla differenza di 105 meno i 3.000 euro che rappresentano l'ammortamento dell'anno. Quindi abbiamo un miglioramento, cioè è come se l'esercizio 2014 avesse non solo recuperato, 2015 avesse non solo recuperato i 3.000 euro che dovevano essere recuperati, ma avesse recuperato ulteriori 9.000 euro di disavanzo del 2014. I fattori che influiscono su questo avanzo sono i seguenti. Allora, innanzitutto la gestione di competenza, come dicevo, influisce in maniera positiva per circa 336.000 euro. La gestione dei residui ha un effetto positivo per circa 369.000 euro e a questo risultato bisogna aggiungere il saldo dell'FPV dato dall'FPV in entrata e meno l'FPV in uscita. E dobbiamo considerare poi quello che è l'avanzo del 2014 applicato per circa 41.000 euro e l'avanzo di 207.000 euro che non risulta applicato. Questo ci porta a un risultato finale di amministrazione di 336.000 euro. Il saldo di cassa è di 810.000 euro e coincide con quelle che sono le risultanze del tesoriere, del nostro tesoriere che è Banca Marche. Abbiamo effettuato incassi per 5.839.000 euro, abbiamo fatto pagamenti per 5.676. I mandati emessi sono 3.346 e le reversali 2.436. Il Comune non ha mai fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria. E quindi si riconferma quella che è la tendenza positiva del periodo 2008-2015 che vede il Comune di Nuova Feltria non ha mai fatto ricorso in questo periodo ad anticipazioni di cassa. Il patto di stabilità è rispettato, e il risultato finanziario risulta pari a 687 rispetto a un saldo obiettivo di 196, quindi un miglioramento di ben 491. Non sussistono debiti fuori bilancio. Per quanto riguarda i parametri della situazione di deficitarietà strutturale, il Comune di Nuova Feltria non rispetta un solo valore, che è il numero 7, che è l'incidenza dei debiti di funzionamento, dei debiti di finanziamento su quelle che sono le entrate correnti, superiori al 120 o 150%, a seconda che il risultato di amministrazione sia positivo o negativo. Per quanto riguarda i residui, si è proseguito con l'attività di ricognizione dei residui, quindi è stato fatto un processo molto attento di revisione dei residui, e questo era già avvenuto nel 2014 con il RIAS, quindi con il riaccertamento straordinario dei residui. Ovviamente i residui mantenuti o comunque le poste che avevano un'esigibilità riferita agli esercizi successivi sono stati rinviati a FPV, quindi a fondo pluriennale vincolato. Cerco di sintetizzare un po' i dati. Comunque diciamo che i residui si conferma una riduzione del valore assoluto dei residui. Ad esempio i residui attivi passano sono pari a 1.202.000, mentre erano 2.360.000 nel 2014. I residui passivi passano da 2.103.000 rispetto a 2.758.000. Quindi abbiamo una tendenza di riduzione dei residui, e questo ci conferma un po' quella che era la bontà delle previsioni che abbiamo fatto negli esercizi precedenti. I residui attivi stralciati sono pari a 482.000 euro, quelli passivi 450.000. I trasferimenti dello Stato, dello Stato, come vi dicevo, sono in riduzione e sono pari nel 2015 a 595.000 euro, a cui si aggiungono 60.000 euro di trasferimento statale per compensare il mancato gettito derivante dall'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale. L'indebitamento, come vi dicevo, è in riduzione. Le percentuali sono scese abbondantemente al di sotto dell'8%, oggi abbiamo un 6,18% del 2015, il debito residuo è passato da 9.268.000 euro nel 2012 a 7.521.000 euro nel 2015, quindi una riduzione di 1.746.000 euro. Il personale ha una spesa complessiva di 1.367.000 euro e come vi dicevo, i capitoli del personale hanno subito uno stravolgimento importante perché la nuova contabilità armonizzata ci ha imposto una diversa contabilizzazione degli stessi, quindi determinati capitoli sono stati poi divisi, scissi, alcuni capitoli fusi, quindi fare dei confronti è molto molto difficile. Il fondo per le risorse decentrate è stato costituito e rientra nei limiti. Io tralascerei tutta la parte relativa all'analisi delle principali entrate e spese, poi magari se volete qualche chiarimento sullo specifico magari ne possiamo parlare dopo. Concludo dicendo che il revisore dei conti comunque ha espresso un parere favorevole all'approvazione del rendiconto 2015.
Grazie all'assessore al bilancio. Adesso la parola è di chi la chiede. Vannoni.
Allora, io ritorno sulla questione delle spese per il personale. E come giustamente era stato osservato, la mia osservazione precedente, quindi fatta al punto primo, era comunque contenuta in questa relazione. E quindi ritorno a chiedere come è possibile che, essendo passati da 37 unità a 36 di unità di dipendenti, abbiamo comunque una spesa per il personale che invece aumenta. E oltre a questo, se volete vi dico anche di quanto, passiamo da un costo medio per dipendente di nel 2014 di 36.500 a un costo medio per dipendente del 2015 di 37.900 erotti, quindi è anche abbastanza considerevole la cosa. Quindi questa è la prima domanda. Poi faccio riferimento a una, diciamo così, a un capitolo, un paragrafo della relazione dove il revisore nota questa cosa. La voce è, il paragrafo è spese per il personale, e lui presenta una prima sezione che secondo probabilmente era quella che lui compila deducendo dai dati che vengono dati dall'amministrazione, però poi fa notare, siamo, se volete la precisazione, pagina 23 della relazione, fa notare, esattamente dice questa cosa: l'ente, fra le spese escluse, tiene conto di 190.000 erotti euro, denominate spese certificate anni precedenti, che riguardano appunto spese già certificate in precedenti esercizi, che per effetto della nuova contabilità armonizzata sono state riscritte nel presente bilancio. Però dice, se fra le spese escluse non si tiene conto delle spese già certificate in anni precedenti, avremo invece la seguente situazione. E quindi fa un prospetto che lui redige appunto facendo questa precisazione, perché appunto dice la Corte dei Conti, sezione autonomie, e poi mette l'articolo che dice il legislatore introduce un parametro temporale fisso e immutabile, eccetera, quindi non ve lo cito tutto, però in poche parole la percentuale, no? L'incidenza sulle spese correnti della spesa del personale Secondo il vostro prospetto era di un 18,94%, secondo il prospetto del revisore dei conti diventa un 23%, con un'incidenza che a questo punto deduco sia fuori dai limiti indicati dalla Corte dei Conti. Quindi questa cosa ci tenevo assolutamente a rilevarla, anche perché lui dice la lettura